4 mattino.
Lunedì 17 giugno, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, mi sono svegliato ottimista oggi leggendo i giornali, perché tutti buttano pietre su sia la proposta di Putin all'Ucraina, sia la risposta dell'Ucraina al vertice di Lucerna, ma intanto si parlano, intanto mandano delle proposte. Hai letto tu l'articolo di Daniele Rineri, che è impeccabile, sulla cronaca di quello che è successo al vertice. Il vertice è sostanzialmente un'ottantina di paesi, 92 anzi credo che siano i paesi che hanno firmato un documento molto impegnativo, perché chiede l'integrità territoriale del paese, la sicurezza nucleare e alimentare dell'Ucraina, la restituzione dei prigionieri e soprattutto dei bambini. E i giornali notano quelli che non hanno firmato, che sono Armenia, Brasile importantissimo, è un osservatore, la Colombia, il Vaticano, curioso, che non ha firmato questo documento, India, Indonesia, Libia, Messico, Arabia Saudita, interessante questo, e via dicendo.
No, da dire, scusami, solo una piccola precisazione, Paolo, sia il Brasile che il Vaticano erano osservatori, quindi, sì, quindi sì, non sì, hanno sì, firmato, era prevedibile che non firmassero, no?
Certo, quindi però sappiamo che il Brasile è un paese fortemente in questa fase filorusso, adesso semplifico. E a me ha incuriosito due cose. Primo, che nell'offerta russa è stata fatta venerdì o sabato, e quindi purtroppo non eravamo in
così,
onda.
nelle richieste della Russia
mancava la richiesta della zona di Kharkiv, dove si sta, dove c'è il momento maggiore di guerra in questo frangente, e questo è curioso, nel senso che hanno chiesto Zaporizhia, Kherson, oltre a Lugansk, nell'intero Donbass, che era prevedibile, ma non hanno chiesto. E così mi ha incuriosito che fra i paesi che non hanno firmato non c'è la Turchia, che pure era un paese che mi aspettavo dovesse firmare, un paese che in questo modo si candida forse a essere mediatore, insomma a essere un paese con una posizione più defilata. All'articolo perfetto, ogni giorno ci sono nei giornali degli articoli perfetti, l'articolo perfetto oggi è quello di Paolo Valentino, che si apre con un'evocazione del libro di Mario Puzo, Il Padrino, e del film di Coppola, dicendo che quella di Putin era l'offerta che non si può rifiutare, la frase più famosa, sì, di quel libro e di quel film. Tenete a mente Il Padrino, il clima, così, perché tornerò su questa questione. E poi Valentino, oltre ad aver esaminato in maniera impeccabile le posizioni russe, alla fine si conclude su quel documento pubblicato ieri dal New York Times, che è il risultato di una famosa trattativa più volte evocata dai filorussi. Ci sarebbe stata una trattativa che era a buon punto, che stavano proprio, Zelensky stava per fermarla, quando arriva Johnson che dice no, non la fermate, ed è per questo che la guerra non si è chiusa nel giro di un mese. Beh, si è scoperto da quel documento che conteneva una clausola per cui era la Russia a decidere in caso di un successivo intervento se legittimarlo o no. Insomma, una cosa ridicola, evidente, che nessuno avrebbe potuto firmare, non dico Zelensky, ma neanche il più ingenuo dei firmatari. Un documento molto complesso, ma che conteneva, come dire, oggi i giornali americani l'hanno ribattezzata la clausola di reinvasione, cioè un'autorizzazione alla Russia a reinvadere l'Ucraina quando gli pareva. E Valentino ironizza su questa clausola. Guardate che questa cosa è molto importante, perché tutta i filorussi, quando tu gli obietti, per esempio il generale Roberto Vannacci, che è il più grande, l'ha fatto in un dibattito anche con me, quando gli dici ma sono gli ucraini che vogliono resistere, loro rispondono no, gli ucraini avrebbero firmato una trattativa dopo un mese, però furono quei maledetti occidentali, Johnson e Biden, che li costrinsero. Finalmente si è fatta giustizia di questa panzana e mi ha positivamente sorpreso che oggi il Fatto Quotidiano abbia, invece di dire comunque il documento c'era, sai come fanno quelli che il documento, la trattativa c'era, la pace ha elegantemente glissato sulla questione, l'ha lasciata cadere e non l'ha vantata. Mi aspettavo che dedicasse pagine e pagine a quel documento, non l'ha fatto, chapeau, complimenti. E ti sento, vuoi dire qualcosa?
No, ti ascolto rapito, come spesso mi accade.
Allora, a proposito del clima da padrino, mi ha fatto sorridere che sulle trattative per i nuovi vertici dell'Europa, anche quello è l'esalto, sono come quelle sul premierato o sulle nuove leggi elettorali, vediamo quando arrivano al dunque, ma è inutile che ti informo o informo gli ascoltatori passo per passo. Ma per fare queste trattative Charles Michel ha detto però bisogna, quando facciamo le trattative, che tenete i telefonini fuori, cioè c'è una cesta prima di entrare che tenete
come
i telefonini
scuola,
fuori.
Come in alcune scuole è intervenuto Valditara
secondo me questa storia dei telefonini fuori può voler dire tante cose, o che non si fida che quelli filmano, registrano, oppure che ci sono delle microspie nei telefonini e non vuole che siano microspiati coloro che partecipano. Gli altri fatti del giorno sono sostanzialmente due, te li dico molto brevemente. Uno, che l'esercito israeliano ha preso una decisione di concedere 11 ore di tregua al giorno ai palestinesi su Gaza senza informarne preventivamente il governo, il quale governo si è detto molto stupito, dice ma qua comanda il governo, non è che comanda l'esercito. Ed è un segno al di là del merito, secondo me insomma è sensata la proposta dell'esercito, però è un segno di scollamento molto allarmante, no? Se l'esercito, perché domani potrebbe prendere invece iniziative di tipo diverso e opposto senza informarne il governo, che è uno strano paese dove l'esercito prende un'iniziativa.
E anche perché è una decisione molto politica, una decisione di quel genere, cioè a prescindere da tutto.
Capirai,
no?
ma hai perfettamente ragione. Un'altra, che sia su Arez, che è un giornale israeliano, ma soprattutto su Liberazione, si dà notizia dell'angoscia degli ebrei francesi nel votare le prossime elezioni, che si trovano a votare, secondo il loro giudizio, fra fronti tutti e due molto venati di antisemitismo, quello della Le Pen non c'è bisogno di sottolinearlo, ma mettono in grande evidenza anche quello di Mélenchon, che di cui elencano le posizioni anti-israeliane ma anche anti-sioniste e anche in qualche caso antisemita. Basta sulla politica internazionale, ti ho detto l'essenziale. E sulla politica italiana ci sono alcune cose, non so come definirle, buffe a sinistra. Uno, che la Salis non si è presentata appena tornata in Italia dopo un viaggio di 9 ore, probabilmente era stanca, però poteva mandare un video, poteva mandare un WhatsApp,
un WhatsApp audio, una roba, cioè lo fanno i nostri ascoltatori.
Però in compenso si è presentato suo padre e i giornali di destra da vari giorni polemizzano col papà della Salis. Beh, oggi Mario Giordano sulla Verità dice: caro papà Salis, ora può tornare quello di prima, ora se ne può andare. È un tormentone che stanno dando da vari giorni, perché il papà Salis ci ha preso gusto e va a queste manifestazioni, rappresenta la figlia e si aspetta che lei... Tra l'altro la figlia ha fatto una cena con gli amici, non era che è morta, si è buttata. Ti ripeto, un viaggio di 9 ore in macchina con papà Salis, che è un chiacchierone, deve essere faticoso. Però la seconda,
bello rivederci, bello rivederci, però così è tanto.
Sì, 9 ore, te le faresti tu 9 ore? No, c'era, vabbè, lasciamo perdere. E l'altra, un'intervista al Fatto Quotidiano di Antonello Caporale, come sempre molto bravo, a Goffredo Bettini, che torna a insistere che Rutelli deve federare il centro. Rutelli gli ha già detto di no, e quello insiste, dice, ma Rutelli, a parte che dà i soldi consigli,
comunque in questo periodo Bettini parla più di Papa Salis, te lo devo dire, cioè scorrendo i giornali per essere che è uscito il nuovo libro,
potrebbero mettersi insieme, stanno più o meno nello stesso fronte politico. L'altra cosa che mi ha fatto sorridere, qui l'articolo perfetto l'ha scritto Pietro Senardi, ma l'ha scritto ieri sul Libero, sul caso Toti. Il caso Toti è veramente molto buffo, nel senso che l'inchiesta è traballante, si è capito, molte intercettazioni telefoniche, ma manca quella che chiamo, pessimo gergo, la pistola fumante. L'unica cosa che non mi ha convinto,
almeno per quel che ne sappiamo noi, scusa, piccola precisazione Paolo, almeno per quel che ne sappiamo noi, poi magari i magistrati...
Ma noi ne sappiamo tutto, perché dai, tutto finisce sui giornali quando arriva la pistola fumante. L'unica cosa, ti dicevo, che non mi ha convinto del pezzo di Senaldi è che se la riprende con la Jeep che gli ha negato il permesso di uscire da casa, il permesso, perché aveva figlia di un ex consigliera comunale genovese della Margherita e poi del PD, tuttora militante. Lasciamo perdere questa storia, ognuno può essere figlio di chi gli pare. Dobbiamo poter pensare che questa giudice, che questa GIP che si chiama Paola Fagioni, agisca indipendentemente da quella che è la militanza di suo padre e sua madre. Per Toti, secondo me, che ha convocato politici a casa sua, dice vabbè, allora le riunioni le faccio a casa mia, secondo me ha perfettamente ragione, perché troppi sono i precedenti di presidenti di regione messi nei guai e poi assolti, che si sono dovuti dimettere e hanno visto interrompere la loro carriera. Allora, quelli di destra in genere li sostengono, per esempio il caso di Fontana, ti ricordi, durante la pandemia, certo, per la storia dei camici, tutti non solo non si è dimesso, ma poi le elezioni gli hanno dato un esito trionfale. Poi c'è stata un'intervista a Pasquale Napolitano sul giornale, che di Lombardo, Raffaele Lombardo, che ha detto: indagato per mafia, non mi sono dimesso, assolto dopo 12 anni, è stato un inferno. E poi a sinistra invece, dove lì ti mollano tutti, c'è il caso di Mario Oliverio, che era il governatore della Calabria, uno con una biografia pazzesca, era stato deputato, presidente della provincia di Cosenza dal 2004 al 2014, poi presidente della regione fino al 2020, costretto a dimettersi, poi assolto da tutto, era stato addirittura sindaco del suo paese, San Giovanni in Fiore, dal 1992, insomma stava in politica, era... lui che era il capo della sinistra calabrese, e poi alla fine ha visto stroncata la sua carriera, e poi quando l'hanno assolto, buonanotte. Quindi bisognerebbe trovare un modo per cui il presidente della regione, non è che tu gli interrompi la carriera, poi se ti assolvono intanto te la sei presa in quel posto. La intervista bomba ieri è stata quella di Francesco Verderami al cardinal Ruini, che ha raccontato, adesso riassumo sostanzialmente, che in un pranzo con Scalfaro nel 1994, Scalfaro, allora Presidente della Repubblica, gli dice: ma voi preti, voi Vaticano, ci date un aiuto per buttare giù Berlusconi? E loro, imbarazzati, risposero con un silenzio. E lì spiega tante altre cose Ruini, questa è un'intervista buona, come quell'altra che fece sempre Verderami a Pellegrino, in cui disse che nel PD D'Alema gli aveva detto: non ti preoccupare dei giudici, Violante mi ha assicurato che saranno buoni con noi. Insomma, queste interviste di Verderami serviranno quantomeno agli storici. Qualcuno minimizza il fatto spesso dicendo: ma Ruini era berlusconiano, aveva simpatie per Berlusconi. In effetti Ruini dice anche nell'intervista a Verderami: ah, ma Berlusconi era molto meno peggio di quanto sia raccontato. Però è un fatto che, come ricordo un bellissimo libro di Ceccarelli, B, Una vita troppo, recensito da Francesca Schianchi sulla Stampa, ha collezionato 110 processi, 3.656 udienze e 130 milioni di spese legali. Allora io non so se Totti ha 130 milioni per le spese legali. Tu ce l'hai 130 milioni?
No,
se
no. Vuoi fare, cioè, ce l'ho presidente... a Monte Carlo, ce l'ho a Monte Carlo, ecco, adesso l'ho detto, vedi, adesso allora, ce l'ho a Monte Carlo, adesso
lo sapevo. Allora, bravissimo Ceccarelli, perché mentre quando lo dicevano quelli del Polo non mi fidavo di lui, quello Ceccarelli, un giornalista, se l'è contati, sì, uno per uno, ripeto, 110 processi, 3.656 udienze e 130 milioni di spese legali, e insomma, se ti mettono questo, io mi sono fatto l'idea che Berlusconi sia colpevolissimo, sì, di tutto, però e a proposito dell'intervista di Verderami, Camilla Conti, che è una delle più grandi giornaliste italiane, davvero, Camilla, sì, Conti, leggetela sempre perché è una giornalista interna. Fa un parallelo, cioè non lo fa esplicitamente perché ha scritto l'articolo prima, l'ha scritto sabato prima che venisse a fare l'intervista, ma è come se il cardinale Zuppi oggi dicesse che è stato convocato da Mattarella, sì, e Mattarella gli ha detto: ma senti, ci dai una mano, ci hai dato una mano a buttare giù Giorgia Meloni. Lei non lo dice, però osserva che il cardinale Zuppi armeggia molto con D'Alema, il quale D'Alema, eh?
Ah, sì, torna D'Alema is back.
Sì, sì, oggi c'è il fatto, scusate, cito sempre il Fatto Quotidiano, ma è molto divertente oggi. Red Vatican, D'Alema spiega a Zuppi come diventare Papa, pubblica una pagina di foto di D'Alema e Zuppi, il quale Zuppi interviene anche su, certo, Repubblica, con un'intervista di Dario Venturi per spiegare le parole del Papa sui gay. Beh, insomma, come dire, l'intervista di Ruini, ancorché Ruini potesse avere delle simpatie berlusconiane, è una cosa che finirà citata nei libri di storia come quella
a Pellegrino.
Di Pellegrino, e che forse i presidenti della Repubblica passati, non quello presente che secondo me ha tutti i meriti, e sullo quale non si possono avanzare sospetti, però farebbero bene a non convocare gli alti vertici vaticani a colazione, oppure convocarli a colazione, fargli la colazione e finirla lì, punto e basta.
Caro Paolo, ci sentiamo domani, ovviamente. Buona giornata.
Grazie.
Ciao.
24 mattino.
A fronte di un clima di, potremmo definirlo, generale pessimismo, in realtà ci sono voci che si sollevano e dicono: guardate che alla fin fine quel vertice in Svizzera che c'è stato ieri per cercare la pace per l'Ucraina, unito, pur non firmato da una parte dei paesi presenti, unito alla proposta, si fa per dire, di Vladimir Putin arrivata venerdì, diciamo si fa per dire perché in realtà è una proposta che dice in sostanza: ci teniamo quei territori e gli ucraini ne devono uscire. Ebbene, questi due elementi rappresentano però in realtà un tentativo di arrivare, dopo due anni e passa di guerra, dopo due anni dall'invasione russa dell'Ucraina, a una pace o a qualcosa che gli assomigli. È di questo che parliamo stamattina, alla luce appunto di quello che è avvenuto all'interno di questo vertice. Lo facciamo con Mara Morini, che insegna politica dell'Est europeo e scienza politica all'Università di Genova, autrice del libro La Russia di Putin per Il Mulino. Buongiorno professoressa Morini, bentornata ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
E Marta Dassù, direttrice di Aspenia. Buongiorno Marta, bentornata anche a te, eccoci.
Buongiorno, grazie mille dell'invito.
Allora, Mara Morini, inizierei da lei perché nei giorni scorsi aveva scritto un commento, lei editorialista di Domani, tra l'altro, dicendo quel vertice può essere addirittura dannoso, può far innervosire la Russia, può creare un ostacolo ad un'eventuale pace. In realtà, secondo alcuni osservatori, quello che è avvenuto porterebbe in una direzione diversa. Non lo so, come la vede?
Ma in realtà io l'ho aggiornato poi ieri, forse il titolo era fuorviante rispetto ai contenuti del mio articolo. Dicevo semplicemente che poi Putin avrebbe comunque cercato di rubare la scena, come evidentemente ha fatto, l'abbiamo visto, sottolineando l'ennesima proposta che in realtà non ha nulla di nuovo rispetto ad altri tentativi di dire fermiamoci, noi siamo sempre stati favorevoli a terminare questo conflitto. È chiaro, era chiaro sin dall'inizio che più andava avanti questo conflitto e nel caso la Russia ottenesse più territori, più appunto confini amministrativi, poi tornare indietro sarebbe stato molto difficile, cioè la Russia a questo punto non vuole abbandonare nulla e quindi rende molto molto più difficile per l'Ucraina accettare una cosa di questo genere, quindi giusto parlare, come ha fatto Zelensky, di un ultimatum, di una resa, di una capitolazione dell'Ucraina, e quindi da questo punto di vista tutti coloro che ritenevano che la Russia dovesse essere sconfitta sul terreno militare devono fornire all'Ucraina gli strumenti per farlo, perché altrimenti Putin da questo punto di vista non ha intenzione assolutamente di cedere e quindi diventa molto più lontano non solo una pace ma anche il cessate il fuoco.
Ma spiragli lei ne vede al termine di questo vertice oppure no?
No, direi che questo vertice ha in realtà, con il fatto anche che tra l'altro le importanti assenze come ben sappiamo e il fatto che alcuni paesi del sud globale ma anche la stessa India non ha voluto poi firmare il documento finale, non può certo ritenersi una vittoria, è servito molto probabilmente anche per in chiave interna diciamo per Zelensky per dimostrare al suo popolo e al suo esercito, per cercare anche di migliorare quello che poteva essere il morale soprattutto dell'esercito, che ci sono paesi che hanno espresso solidarietà, che hanno espresso appunto la voglia di sostenere questo progetto, ma non vedo spiragli concreti in questa fase. E anche se la Russia dovesse decidere di sedersi a un tavolo, un negoziato, personalmente non ritengo che questo possa essere poi un risultato che possa durare nel tempo, soprattutto nel caso nel 2030 Putin volesse farsi rieleggere, quindi questo potrebbe
ancora,
essere come
da... ancora, questi, ancora, credo, professoressa Morini, ma basta!
Finché regge la salute, c'è chi lo dava per morto e malato e pazzo, no? Come ben sappiamo altri analisti in questi anni, però il fatto che lui potrebbe anche decidere di andare avanti, quindi gli servirebbe anche riaprire eventuali conflitti, come ben sappiamo qualche anno prima, quindi insomma con Putin non si può, lo sappiamo, essere mai certi e sicuri, direi che la questione è come aiutare l'Ucraina e velocemente.
Marta Dassù, dunque come la legge lei? Perché oggi vedevo per esempio, lo citavamo in rassegna stampa, questo pezzo di Daniele Raineri su Repubblica che diceva tutto sommato invece qualche segnale che forse il prossimo vertice si potrebbe svolgere in Arabia Saudita. L'Arabia Saudita non ha firmato anche, oltre che per motivi politici evidenti, anche per risultare come mediatore più credibile, per tirare la Cina dentro, cioè questi spiragli lei li vede oppure no?
Ma io li vedo in prospettiva, non oggi naturalmente, mi sembra che le condizioni per concretizzarle siano effettivamente due. La prima è che la situazione sul campo militare cambia a favore dell'Ucraina, nelle condizioni di oggi, dopo le offensive di questi mesi della Russia, è molto difficile che l'Ucraina possa accettare un compromesso territoriale, certamente non può accettare e il tipo di proposta fatta da Putin che pretende di avere le quattro regioni che si è annesso anche senza controllarle del tutto militarmente. Ma comunque la prima condizione è che l'Ucraina ristabilisca dei rapporti sul campo più favorevoli, e qui contano gli aiuti militari che arriveranno finalmente, arrivano con estremo ritardo ma arriveranno, conta il permesso dei paesi occidentali di colpire obiettivi collegati agli attacchi in Ucraina, in Russia, e quindi c'è una prima questione degli equilibri sul campo. E la seconda questione è naturalmente la Cina. La Cina, come sappiamo, non solo non si è presentata a questo vertice, ma ha anche scoraggiato attivamente i suoi amici dei paesi BRICS, l'India, l'Arabia Saudita, il Sudafrica, il Brasile, a non firmare documento di Zelensky, quindi ha giocato duro a favore della Russia. Bisogna che la Cina si sposti su una posizione più favorevole a un negoziato perché si possa avere qualche spiraglio, e da questo punto di vista gli Stati Uniti stanno premendo molto con sanzioni secondarie contro le banche e le imprese che fanno affari con la Russia. Quindi bisognerà vedere come si muovono questi due elementi. Se questi due elementi si muovessero un po', allora uno spiraglio si potrebbe concretizzare. Va anche detto che Zelensky dall'inizio a Lucerna aveva ridotto l'agenda a 3 punti, come sappiamo, cioè non era in discussione effettivamente il suo piano di pace complessivo. Erano in discussione 3 temi su cui i paesi del Sud avrebbero potuto convergere. Poi in realtà i grossi attori del Sud non hanno fatto neanche questo, ma la sicurezza alimentare, la sicurezza nucleare, quindi dei punti su cui si continuerà in realtà a discutere, sono già previste delle riunioni fra i ministri e così via, ma una tregua vera e propria richiede ben altre condizioni. E l'ultima cosa che volevo dire, Putin in ogni caso aspetterà le elezioni di novembre, cioè la possibilità che un eventuale presidente Trump decida di cambiare un po' le carte sul tavolo.
Ma certo, sì, perché c'è anche quello in gioco, un po' a volte ci capita di lasciarlo sullo sfondo questo punto, però naturalmente si va a votare negli Stati Uniti. Anche le dichiarazioni di ieri di Donald Trump sono state molto nette e molto dure nei confronti di Zelensky, proprio del presidente ucraino, e questo è evidente che non può e non viene sottovalutato in Russia. Solo un ultimo punto e poi vorrei tornare da Morini proprio per ragionare su che occhio mette effettivamente Putin sulle elezioni americane. Un altro punto è sulla Cina, Marta Dassù, e riguarda l'impressione che all'inizio di questa crisi la Cina sembrava voler essere una forza molto stabilizzatrice, no? Quasi la vera chiave della pace o quantomeno di una soluzione che desse soddisfazione a entrambe le parti. Sembra che in parte l'abbia abbandonato questo, o è una nostra impressione?
Effettivamente negli anni della guerra in Ucraina il rapporto Cina-Russia è diventato più stretto di prima, su questo non c'è dubbio. In effetti la Cina è un grande beneficiario di questa guerra, quindi non ha fretta di farla finire, pur riservandosi l'idea che alla fine avrà un peso rilevante, molto rilevante, come dicevo prima. La Cina in realtà ha aumentato molto le importazioni di energia dalla Russia a prezzo scontato, quindi ha dei benefici economici, diciamo così, e ha dei benefici generali nel fatto che gli Stati Uniti non si concentrino sull'area che davvero interessa la Cina, e cioè l'Asia del Pacifico, il nodo di Taiwan, ma siano sempre tirati indietro sul fronte europeo. Quindi la Cina è un vincente indiretto. È anche vero però che la Cina ha interesse a preservare i suoi rapporti economici con l'Occidente, ciò che resta, diciamo così, della globalizzazione. E di qui il tentativo americano, che si è espresso fra l'altro al G7, di farle pagare un costo e quindi di prenderla, diciamo così, dal lato economico, che per la Cina è sempre molto rilevante, naturalmente.
Certamente, in un paese, la Cina, che sta vivendo, lo ricordiamo, una serie di difficoltà. Guardate, vi consegno solamente questo dato, che tra l'altro è un dato di questa mattina: i prezzi delle nuove case in Cina scendono al ritmo più veloce degli ultimi 9 anni, un calo del 3,9%, è l'11° mese di fila di calo, a testimonianza di questa crisi dell'immobiliare che la Cina non riesce a risolvere e che era un grande, vogliamo dirlo, asset del consumo interno, quantomeno, e degli investimenti interni, e che sta precipitando per tutta una serie di motivi, compresa la crisi demografica, ma là ci spingeremmo troppo oltre. Professoressa Morini, come Putin legge queste elezioni americane?
Ma guardi, le legge più in un'ottica, diciamo, di sfida all'ordine internazionale, perché abbiamo visto come questa guerra in Ucraina in realtà abbia assunto poi anche una connotazione, no, di sfida all'ordine internazionale a guida egemonica statunitense. Non è tanto la questione di come potrebbero migliorare i rapporti tra Russia e Stati Uniti, anche perché già quando è stato presidente degli Stati Uniti Trump non è che la Russia ne abbia poi particolarmente beneficiato, secondo il Cremlino, anzi le voci erano che erano rimasti piuttosto delusi. Però effettivamente credo che alcuni dossier di carattere internazionale, quindi soprattutto, come si diceva prima, anche la questione del rapporto tra Stati Uniti e Cina, possa interessare di più il Cremlino in un'ottica, ecco, di medio-lungo periodo, in quella che può essere questa sfida all'ordine internazionale, ma soprattutto il ruolo che la Russia può ricoprire eventualmente tra questa grande sfida tra Stati Uniti e Cina. Quindi non è tanto una questione, diciamo, di rapporti bilaterali, ma ha una valenza molto più ampia. È chiaro che però Trump rappresenta anche questa, sì, una sponda interessante per il Cremlino, tutti quei valori conservatori che vediamo anche poi in alcuni partiti di estrema destra in Europa. Ecco, da questo c'è una, potremmo dire, assonanza di intenti, però è la questione internazionale che prima di più.
Sì. Quindi anche un'assonanza ideale, no? È un po' questo il punto. Ideale, sì. Ideologica, no?
Ideologica sotto alcuni aspetti, sì, sicuramente.
Certamente. Senta, Marta Dassù, invece, per quanto riguarda, allora, oggi usciamo da un appuntamento, due appuntamenti internazionali importanti, cioè il vertice, sì, di Lucerna e il G7. G7, del quale mi pare di poter dire, non so se è d'accordo, che forse il risultato più importante è esattamente lo sblocco dei profitti fatti con gli asset russi per l'Ucraina, il risultato più concreto, quantomeno.
Sì.
No?
Sono d'accordo.
Ci avviamo questa sera, ci sarà il primo vertice informale, la cena del Consiglio europeo, per discutere quali saranno le nomine e gli assetti europei. Che importanza avranno, secondo lei, nella vicenda ucraina, visto che di questo stiamo parlando?
Ma è una strana situazione quella europea, perché va letta su due piani diversi. Per quel che riguarda gli equilibri nel Parlamento europeo, che sono decisivi per eleggere la presidenza della Commissione, il rinnovo di Ursula von der Leyen per altri 5 anni, che sembra la cosa più probabile, sembra che non sia cambiato niente. C'è una tesi quasi compiacente, no? In fondo il Partito Popolare Europeo resta il partito dominante, c'è una maggioranza di centro, eccetera eccetera, quindi c'è questa idea che si possa continuare esattamente come prima. Per quel che riguarda invece i due paesi trainanti dell'Unione Europea, il famoso motore franco-tedesco che è in pan, c'è un cambiamento di fondo. Adesso vedremo cosa succederà in Francia con le elezioni del 30 giugno e del 7 luglio, i due turni, e vedremo che cosa accadrà in Germania, dove Scholz è fortemente indebolito. Quindi è un'Europa che va letta su due piani, un'apparente continuità delle forze politiche in Europa, ma in realtà la estrema debolezza dei due governi centrali, e questo scarto, questo gap che apre degli interrogativi sul futuro dell'Europa. Ora, naturalmente, per quel che riguarda l'Ucraina, io credo che sia l'Europa che gli Stati Uniti hanno cercato in questi ultimi mesi, e anche al G7, di costruire in qualche modo una continuità di aiuti che sia un po' a prova stagna rispetto alle scosse politiche. Quindi lei citava giustamente, per esempio, questo accordo che si è finalmente concretizzato, ma mancano tutti i dettagli per usare i profitti sulle riserve congelate della Russia, le riserve finanziarie, come collaterali di nuovi prestiti. L'accordo bilaterale Stati Uniti-Ucraina, che è stato fatto al vertice del G7 in Puglia, sulla sicurezza, sì, e così via, delle cose che dureranno nel tempo indipendentemente dal Bardellà, sì, o dal Trump, sì,
un tentativo, di blindare appunto gli, sì, aiuti all'Ucraina al di là di quello che può succedere politicamente. Grazie ad entrambe, grazie Marta Dassù, direttrice di Aspenia, Mara Morini, che insegna politica dell'est europeo e scienze politiche all'Università di Genova, autrice del libro La Russia di Putin per Il Mulino. Grazie anche a Carmelo Lauricelli, regia Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra dei 24 mattino. Ci sentiamo domani alle 6:30 come sempre. Da Simone Spezia una buona giornata. Ciao.